Newsline Sera.
18.44, partiamo con un po' d'anticipo. Questa sera Newsline serale di Controradio con i servizi della redazione, le notizie del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti e il Controradio Club con la notizia che tutti noi agognavamo e tutti voi probabilmente aspettavate, e cioè siamo arrivati a 2000 soci, quindi l'obiettivo che minimo che ci eravamo prefissati, grazie a voi, un applauso, è stato raggiunto. Siamo veramente orgogliosi, commossi dal sostegno che abbiamo ricevuto dai nostri ascoltatori, ma naturalmente non ci accontentiamo, quindi c'è sempre e ancora tempo per sostenere oggi più che mai la vostra radio iscrivendovi al Controradio Club. Domani sera c'è la cena e Controradio Club sold out naturalmente, ma stiamo lavorando ad altri eventi anche perché tra un po' è il 50esimo. Potete fare la tessera del Controradio Club venendo qui in radio, come hanno fatto ancora oggi molti ascoltatori in Via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure potete farla comodamente dal divano di casa vostra accedendo al sito controradioclub.it. Dicevamo della cena, dicevamo del 50esimo, a proposito del compleanno di Controradio, 50 anni, sono tanti, sono belli, li vogliamo festeggiare alla grande, li vogliamo festeggiare con voi. E allora, Controradio è una radio stupenda, avete un ricordo, un aneddoto, un'emozione legata alla radio o volete semplicemente farci gli auguri per i nostri 50 anni, lasciate il vostro messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp dedicato 353 4737 848, 353 4737 848, messaggio vocale oppure testuale, e poi noi lo compatteremo. Dal 9 marzo lo ascolterete, una trasmissione dedicata appunto ai 50 anni insieme con voi. Mi raccomando, arrivano messaggi di commozione alla notizia del raggiungimento dei 2000. Silvia si dice commossa, noi siamo commossi con te Silvia, ma davvero, perché avere una risposta del genere non era scontato, nonostante i dati di ascolto premianti, ma è così bello vedere che si compone intorno a noi una comunità, diremo valoriale innanzitutto. Questo fatto è chiaramente molto molto importante per il nostro lavoro, molto molto importante per l'identità della radio, però non basta, vogliamo e dobbiamo fare di più, quindi siamo qui ancora a chiedervi di iscrivervi al Controradio Club. E ora la Newsline, partendo con la cronaca. Vi ho dato il numero WhatsApp, no, per quello che riguarda i messaggi che potete inviare, i ricordi oppure semplicemente messaggi d'auguro sui 50 anni di Controradio, ma vi do anche il numero WhatsApp, quello canonico, quello consueto, quello classico per partecipare con i vostri messaggi alle nostre trasmissioni, quindi 342 8104 111. Dicevamo della cronaca, una vicenda brutale maturata ai margini della città tra degrado e solitudine a Scandicci alle porte di Firenze è stato convalidato il fermo dell'uomo accusato dell'omicidio di una donna tedesca di 44 anni trovata decapitata in un casolare abbandonato. Il giudice parla di modalità efferate, di un concreto rischio di fuga. Ripercorriamo cosa è accaduto alle ultime ore con la ricostruzione di Sandra Salvato.
Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Issam Click, 41 anni, marocchino senza fissa dimora, accusato dell'omicidio volontario di Silke Sauer, 44, cittadina tedesca, originaria di Bonn, anche lei senza tetto. Il corpo della donna, decapitato, è stato trovato il 18 febbraio in un casolare abbandonato nell'area degradata dell'ex CNR di Scandicci. L'uomo si trova ancora ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, le sue condizioni psicofisiche non gli hanno consentito di partecipare all'udienza di convalida. L'interrogatorio è stato rinviato, ma per il GIP Roberta Di Maria c'è il rischio concreto di fuga e di reiterazione del reato. Senza lavoro, senza legami stabili in Italia, con un precedente penale, potrebbe, scrive il giudice, cercare appoggi nel paese d'origine per sottrarsi alla giustizia. Le modalità brutali del delitto e il tentativo di ripulire la scena parlano di una pervicacia criminale fuori dal comune. La sera del 16 febbraio, secondo la ricostruzione dei carabinieri carabinieri, i due erano insieme, prima in un bar vicino alla stazione Leopolda, dove lui avrebbe urlato frasi sconnesse e molestato alcuni clienti, poi all'alba il rientro in tram verso Scandicci. Una telecamera li riprende mentre camminano verso il casolare, lì dove il giorno dopo l'uomo viene trovato in stato di agitazione mentre pulisce l'area, poi la scoperta del corpo.
Il popolo di Controdio ringrazia con tre bei cuoricioni rossi. Questo è il messaggio di Patrizia alla notizia, immagino, dei 2000 soci raggiunti, no? La soglia che ci eravamo prefissati, la soglia minima, mi raccomando, per cui c'è ancora tempo, modo e naturalmente bisogno del vostro sostegno attraverso l'iscrizione al Controdio Club. Ancora cronaca, dicevamo, le lesioni sul volto di David Rossi non sono riconducibili alla caduta ma compatibili con la pressione del viso sulla finestra. Al dirlo è la perizia del medico legale Robby Manghi e del tenente del RIS Adolfo Gregori, consulenti tecnici della commissione parlamentare d'inchiesta proprio sulla morte del capo comunicazione MPS, deceduto il 6 marzo del 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
È sempre più difficile parlare di suicidio quando si parla della morte di David Rossi, il manager di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013. La nuova perizia dice cose molto precise. I consulenti della commissione, il tenente del RIS Adolfo Gregori e il medico legale Robby Manghi, hanno presentato nella seduta della commissione parlamentare le loro conclusioni. Leggiamo: le lesioni sulla fronte e sulla palpebra sono effetto di un urto contro un oggetto acuminato, non piatto, tagliente come il sistema di ancoraggio del filo antivolatile, ha spiegato il medico legale. Le chimosi dell'area della tempia, della parte sottozigomatica, sono compatibili con un oggetto di evento contusivo, un colpo o una manata dovuto a un trauma di una terza persona o al fatto che la parte del corpo sia stata appoggiata con violenza su una parte piana come la barra metallica anticaduta. Cioè, in altre parole, i tagli sul labbro e all'altezza del naso sarebbero stati provocati dalla pressione del viso contro i fili antipiccione, mentre la pressione contro la sbarra di sicurezza della finestra avrebbe provocato le contusioni alla testa e i tagli. Davide Rossi sarebbe stato dunque vittima di un'azione violenta durata pochi secondi o pochi minuti e a questa azione avrebbe cercato di ribellarsi. Le anomalie fisiche e peritali continuano a contraddire l'ipotesi suicidio, continuano a mettere in evidenza la lunga serie di incongruenze, contraddizioni, omissioni che in questi anni, ormai siamo a 13, hanno costantemente messo in discussione il suicidio. Comprensibile che i familiari chiedano la riapertura del processo, questa volta con l'ipotesi investigativa di omicidio.
Sciopero per l'intera giornata di tutto il personale portuale marittimo a Livorno dopo l'incidente sul lavoro nello scalo Labronico in cui ieri ha perso la vita un trentenne. L'ho proclamato per oggi USB Livorno. Sono stati garantiti i servizi pubblici essenziali, l'ennesima tragedia del nostro scalo, sottolinea una nota il sindacato che si va ad aggiungere alle decine di incidenti sul lavoro che vengono periodicamente segnalati. USB Livorno si stringe al dolore dei familiari, della moglie, dei colleghi e lavoratore deceduto. Basta morti sul lavoro. E ora la politica, perché il PD di Prato prova ad uscire da 8 mesi di incertezza politica dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Buggetti. I Dem hanno scelto un reggente che dovrà guidare il centro-sinistra verso le comunali anticipate, mentre anche nel centro-destra il quadro rimane frammentato e ancora tutto da definire. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Il PD pretese riparte da suggestioni statunitensi. 240 giorni dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Buggetti, arrivate dopo appena un anno di governo cittadino, i Dem hanno individuato ieri il nuovo segretario, anche se il titolo sarà quello di reggente. Si tratta del deputato Christian Di Sanzo, che avrà un incarico pro tempore fino a ottobre, ma con un compito politico molto chiaro: guidare il centro-sinistra verso le comunali anticipate. Nato a Prato, ingegnere nucleare, Di Sanzo ha trascorso gran parte della sua carriera negli Stati Uniti, dove ha fondato e diretto il circolo del PD di San Francisco e Silicon Valley. Ora torna a casa, si fa per dire, per ricompattare un partito provato dalla crisi. La nuova segreteria, che si chiamerà Coordinamento, segna un cambio di rotta. Archiviata la maggioranza schleniana del congresso, spazio alla parità assoluta con l'area riformista guidata dall'ex sindaco Matteo Biffoni. 5 membri per parte. Tra i volti nuovi, Federica Palanghi e Giuseppe Prestanti. Rimangono i membri permanenti invece come Niccolò Ghilardini alla guida dei Giovani Democratici e Marco Martini come tesoriere. Prevista anche la figura di un coordinatore politico ancora da nominare. Intanto, sullo sfondo si muove il risico delle candidature. Tutte le strade sembrano portare a una possibile terza corsa di Biffoni, ma se l'ex sindaco scegliesse di restare in consiglio regionale, potrebbe aprirsi una sfida fra Benedetta Squittieri e Diego Blasi. E il centrodestra? Non c'è unità nemmeno dall'altra parte del campo. In Forza Italia una parte spinge per Rita Pieri, ma la deputata Erika Mazzetti frena. Claudio Stanasel tiene la bandiera della Lega, ma le sue quotazioni calano a favore di un profilo civico, tra i nomi Gianluca Mannelli e Marco Barone. La carta finale della coalizione resta però quella dell'ex deputata, oggi consigliera regionale, Chiara Laporte.
È atteso nel pomeriggio di domani lo sbarco al porto di Livorno della nave Ocean Viking con 147 migranti a bordo, tutti uomini, tra i quali anche 17 minori non accompagnati. I minori verranno accolti in una struttura dedicata in Toscana e 130 adulti saranno invece distribuiti nelle 10 province della regione. Questa mattina in prefettura a Livorno si è tenuta una riunione di coordinamento per definire nel dettaglio l'accoglienza, lo screening sanitario, l'identificazione. Per quanto riguarda le nazionalità, la maggior parte sono bengalesi, 109, 20 sono pakistani, 13 egiziani, poi 2 etiopi, 2 somali e un eritreo. Sabato mattina a Firenze, come vi abbiamo raccontato ieri, gli abitanti di via San Gallo apriranno le porte delle loro abitazioni per mostrare agli amministratori della città le conseguenze sulle loro case dei lavori per la costruzione della cittadella dell'Usso nell'ex ospedale militare. Una sorta di open day su un cantiere che sta facendo molto discutere e che è al centro delle mobilitazioni dei comitati cittadini insieme all'ormai famigerato Cubo Nero nell'ex teatro comunale. Sentiamo Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze per viverci.
Col Cubo Nero cambia la percezione che la gran parte della città ha di quello che è successo negli ultimi 15 anni dell'urbanistica. Evidente, c'erano voci critiche, anche spesso ospite qua in radio, che segnalavano problemi, interventi sbagliati, il fatto Invest in Florence, che era quel librettino con cui l'allora sindaco Nardella andava in giro per il mondo a vendere pezzi della città. Nel momento in cui diventa visibile il cubo svelato all'ultimo momento, il cubo nero, come si può dire, improvvisamente la città apre gli occhi e li apre arrabbiati. Quindi questo qui rappresenta un punto di svolta. Ovviamente ci sono interventi più significativi, più importanti, più gravi, penso a San Gallo, penso a quello che potrebbe succedere all'OGR, ma come vuol dire, è stato il momento dell'A. E a quel punto improvvisamente viene giù tutto, perché quello che è successo con Renzi sindaco e Nardella sindaco aveva il sostegno di buona parte della città, aveva seguito la narrazione. In realtà poi un po' noi, un po' la stampa, in tutti questi anni abbiamo costruito una contronarrazione, quella della città in vendita, soprattutto perché Firenze ci è cara, ma c'è il problema del caro Firenze, che la gente non ce la fa più a vivere in città, e quel cubo ha svelato tutto. E quindi è importante l'indagine, ma è più importante il fatto che la città ha aperto gli occhi.
Semplificazione amministrativa, stop alla burocrazia, stop ai controlli ripetuti, tavoli strategici in fondo regionale per la crisi, assicurazioni agricole, è ancora una strategia regionale sugli invasi, sostegno alla subirrigazione e stabilire l'equilibrio per quanto riguarda la fauna selvatica, difendere il cibo toscano, affrontare la carenza di manodopera, dare alloggi, questo relativamente al lavoro stagionale. Sono solo alcuni dei 12 punti portati oggi in piazza dalla Coldirette con gli agricoltori davanti al Consiglio regionale della Toscana. Buonasera e grazie di essere con noi, alla Presidente Coldiretti Toscana Letizia Cesani. Buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Una manifestazione molto partecipata, manifestazione che ha avuto anche una risposta pronta, no? Da parte del Consiglio regionale, voi eravate sotto la sede del Consiglio regionale, c'è stato un incontro, ci sono le parole dell'assessore Marras che dice, insomma, presteremo attenzione a questi punti. Cosa vi aspettate?
Beh, noi eravamo sotto le finestre del Consiglio regionale in realtà per parlare alla nuova politica regionale tutta, perché crediamo che l'agricoltura sia un tema che debba essere rimesso al centro della discussione politica un po' da tutte le forze politiche, perché quello che ci aspettiamo sono dei provvedimenti di buon senso e debbano essere condivisi da tutti. E quello che è accaduto oggi è stato un primo voto all'unanimità su una delibera sull'impegno a modificare il codice doganale, che ha trovato appunto il sostegno di tutti, quindi ci ha fatto molto piacere, è un buon inizio, perché quello che ci ha testimoniato anche l'assessore Marras è solo l'avvio di un percorso di dialogo e di collaborazione che sottoporremo ovviamente a verifica. Noi abbiamo detto tra 100 giorni, ma insomma ecco, il dialogo è quotidiano e proveremo a misurare proprio le risposte.
Allora, diciamo, buona la prima, cosa vi attendete? Cioè, 12 sono i punti che avete presentato, io non ho letto alcuni, ma tra questi quali sono, diciamo, i due più importanti, due o tre più importanti secondo lei?
Allora, intanto sicuramente un tema della semplificazione è qualcosa che c'è bisogno di affrontare con una certa urgenza, perché è proprio un tema collegato all'efficienza delle imprese. Crediamo che sia possibile dare subito delle risposte accelerando alcuni processi amministrativi che passano da una presa d'atto ad una inefficienza della struttura regionale. Quindi questo è un impegno che l'assessore si è preso e che sono sicura che porterà, diciamo, a terra quanto prima, e quindi è un elemento importante. C'è un altro tema, che in realtà sono due, che è quello collegato a instaurare subito dei tavoli sulle crisi di alcune filiere, e collegato a questo c'è un accesso al credito più ragionato di sostegno e che metta anche a disposizione strumenti per l'agricoltura anche attraverso Fidi Toscana. Quindi queste secondo me sono in questa prima fase le risposte più urgenti.
Grazie, Letizia Cesani, presidente Col Diretti Toscana, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Breakout, frammenti ibridi della Firenze anni Ottanta. ISIA Firenze presenta negli spazi monumentali di Santa Apollonia un evento in installazione ispirato alla scena New Wave fiorentina. Un'esperienza immersiva dove l'architettura del luogo si fonde con suoni e visioni per reinterpretare in chiave contemporanea la scena underground degli anni Ottanta. Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio presso il complesso di Santa Apollonia, via San Gallo 27, Firenze. Inaugurazione alle 18, ingresso libero. Info fvn.fi.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21, A tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni, di e con Andrea Bicalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione. Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze a causa di un trasloco, domani 26 febbraio in orario 9:18 via Gino Capponi rimarrà chiusa tra via Micheli e via Venezia. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune. Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Everything you wish you had, or am I everything you detest? Or do you adore me? Am I everything you wish you had?
Dal 2 marzo al 30 settembre il ponte sull'Ersa a Certaldo sarà completamente chiuso al traffico per consentire il rifacimento dell'impalcato, così come previsto dal cronoprogramma predisposto dalla città metropolitana. Si tratta della fase decisiva, viene fatto sapere, di un intervento più ampio finalizzato al miglioramento sismico e funzionale dell'opera, il cui cantiere per i lavori di adeguamento proseguirà fino al 20 gennaio 2027 per completare finiture e sistemazione definitiva dei sottosoccorsi. Per attenuare l'impatto e la chiusura sulla vita dei cittadini che percorrono il ponte a piedi sarà attivato un servizio di navetta gratuita con corsa di 30 minuti, 7 giorni o 7 su 3 fasce orarie, 6.30, 8.30, 12, 14 e 30, 15 e 30, 18. E inizia invece da questa sera a Firenze, intorno alle 21, la terza fase dei lavori sul ponte alpino per operazione di rinforzo delle spalle di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione dei micropali. A breve dunque la riapertura della corsia centrale per i bus, mentre chiuderà fino al prossimo 6 marzo la corsia in direzione di via del Pratellino e via di Campo d'Arrigo. Divieto di transito anche in via degli Artisti, ma la grande attesa è tutta per il varo del ponte di Bellariva sulla linea tranviaria per Bagnaripoli, che scatterà probabilmente già entro venerdì. Dopo il via, in 3 ore al massimo, la CMB di Campi posterà 140 metri, 660 totali, del ponte di Bellariva sulla spalla di Gavinana e sulla pila centrale nell'alveo dell'Arno. Si tratta di un'operazione molto delicata, come potete capire, che porterà il ponte prefabbricato dalla posizione attuale, che è parallela al fiume Arno, fino ad una configurazione obliqua con una rotazione di poco meno di 90 gradi in circa 3 ore. Non una cosa semplice, visto che l'intero impalcato pesa qualcosa come 1700 tonnellate. Poi il resto del ponte sarà varato entro fine aprile, quando i restanti 20 metri saranno assemblati e cuciti al resto della struttura. A quel punto ci sarà il montaggio dell'acciaio, il getto della soletta in cemento armato e la pavimentazione in conglomerato bituminoso. E poi il nuovo ponte, che ancora non ha un nome, sarà pronto a collegare Firenze da sponda a sponda, dall'altezza cioè di via Lapo da Castiglionchio a Gavinana fino a via Marco Minghetti in Bellariva. Il nuovo ponte sarà a 2 campate, avrà in tutto 3 corsie, 2 in direzione Lungarno Colombo, 1 verso Gavinana. Oltre a percorsi pedonali e ciclo pedonali laterali, l'apertura al traffico è prevista intorno a fine maggio, inizio giugno. Oggi si parla anche però della trasformazione a Firenze di Piazza Vittorio Veneto, porta d'accesso al Parco delle Cascine. Dopo anni di attese premesse e promesse, anche il progetto entra in una fase attuativa. Infatti tra circa un anno partiranno i lavori per la riqualificazione dell'area, un intervento da 7,5 milioni di euro che punta a valorizzare il verde, restituire centralità alla piazza, previste nuove alberature, un progetto illuminotecnico, oltre a zone pedonali ciclabili, lab dei bus turistici, e sarà invece spostato vicino alla pagoda. Sentiamo la sindaca Sara Funaro e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, intervistati da Sandra Salvato.
Questa è una riqualificazione per dare un volto al piazzale Vittorio Veneto, un volto nuovo, una nuova porta di accesso alle cascine con tanti elementi di novità: più illuminazione per il tema della sicurezza e per il tema della vivibilità, meno asfalto, più verde, per cui un investimento di 7,5 milioni di euro per fare in modo che quella che è la porta d'ingresso alle cascine sia un luogo vivibile, disponibile per i cittadini, e un'altra piazza per tutti i nostri cittadini e per tutte le persone che transitano l'ingresso alle cascine. Abbiamo deciso anche all'ingresso della piazza di far partire un concorso internazionale per avere una porta, una statua di accesso, proprio per dare un'identità a quella piazza, perché riteniamo che avere luoghi che sono riqualificati, luoghi più verdi, luoghi più illuminati, sia una risposta concreta ai cittadini e soprattutto è la direzione che vogliamo prendere sia nella riqualificazione delle nostre piazze sia anche nella creazione di piazze nuove.
Fino a che non arriveremo col completamento della Foster ad avere gli strumenti per gestire diversamente i flussi dei bus turistici, l'hub dei bus turistici durante i lavori, alla fine dei lavori, sarà sulla parte del Lungarno, sostanzialmente di fronte a quella che è la pagoda, dove verranno realizzati una quindicina di stalli e quindi si potrà avere lo stesso servizio che c'è ora.
La sindaca Funari è intervenuta anche sulla Fondazione Cascine Bene Comune, ha detto stiamo andando avanti, la nostra intenzione è quella ovviamente di una fondazione a maggioranza pubblica, stanno lavorando per la stesura dello statuto che poi andrà in consiglio comunale, mi auguro, ha detto Funaro, che avremo quello definitivo per poi iniziare a discuterlo con l'aula. Intanto Funaro è tornata anche sulle polemiche circa il destino dell'ex OGR dietro la stazione Leopolda, segnatamente della strada che è stata, come tutta l'operazione, criticata in conferenza stampa da urbanisti e da rappresentanti delle famiglie storiche fiorentine. Come sapete ci sono state molte polemiche a riguardo, ma invece è sostenuta da buona parte dei cittadini della zona. Sentiamo Funaro.
Rispetto alle polemiche, i fatti parlano, perché noi abbiamo fatto un lavoro e stiamo portando avanti un lavoro enorme sulle cascine. Basta andare alle cascine in questo momento e si vedono le differenze. Con il presidio fisso della Polizia Municipale sono tornati a essere un luogo vissuto dai cittadini. Lo facciamo con la riqualificazione della piazza, dove inseriremo più verde e dove toglieremo parte dell'asfalto, per cui per renderla più sostenibile. Abbiamo previsto anche nell'area accanto dell'ex OGR comunque spazi verdi, perché anche lì all'interno sono previsti spazi verdi, per cui le polemiche su quell'area sinceramente non le capisco. Ricordo anche che abbiamo da poco ridetto che faremo anche uno studentato lì all'interno, per cui altre funzioni per i cittadini, per gli studenti e per i residenti. Confermo, rispetto alle polemiche, la nostra volontà di andare avanti con i lavori della strada per le piagge, perché quella è un'opera necessaria per i tanti cittadini. Di fronte alle polemiche ricordo anche i cittadini dei comitati di Novoli, che invece hanno difeso e che chiedono che venga realizzata quella strada, perché è necessaria per la mobilità verso la zona di Novoli, verso la zona delle piagge, una risposta concreta ai nostri cittadini. Noi questo dobbiamo fare, dare risposte ai cittadini.
Allora, Firenze è una città in grande trasformazione, come sapete tantissimi sono i cantieri, su questo non mancano le polemiche, non manchiamo di segnalarle, di trattarle, naturalmente per quello che riguarda poi la parte giornalistica, le vostre segnalazioni eccetera eccetera, ma è indubbio che siamo in una fase di grande trasformazione, no, della città. Questo comporta anche una pressione notevole sul patrimonio arboreo ed anche un cambiamento, se vogliamo una ristrutturazione, e anche questo aspetto molto sensibile, molto sentito dai cittadini, anche qui le polemiche non mancano, ma uno dei temi che ci piace affrontare è quello ovviamente di che tipo di alberature possiamo immaginare ed anche volere per il futuro di Firenze, perché si parla di alberi ma spesso si considera solamente quello che c'è fuori dalla terra e l'apparato radicale viene così sottaciuto, poco considerato, invece in realtà è una bella scommessa per gli alberi sopravvivere con il proprio apparato radicale a quello che c'è nel sottosuolo delle città, in particolare una città come Firenze, vero? Lo chiediamo al professor Francesco Ferrini, docente arboricoltura generale e coltivazione arborea all'Università di Firenze. Buonasera professore.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Controradio.
Allora, eroi verdi costretti a sopravvivere nel cemento, lei li ha definiti così gli alberi in città?
Eh sì, perché se si pensa a quello che c'è sotto, è proprio il verbo da lei usato, sopravvivere, è quello perfetto, quello giusto, perché non è che prosperano, vivono, ma sopravvivono perché hanno il problema di confliggere con tutto ciò che sta sotto, tutto ciò che non vediamo e tutto ciò che ci scordiamo che è stato messo, perché purtroppo quando vengono fatti i lavori e si riasfalta ci si dimentica di ciò che è successo, per esempio alle radici degli alberi, e lo vediamo solo quando viene riscoperto, tolto l'asfalto e vediamo quello che c'è sotto, cioè questo intrico di radici che sono quelle che consentono non solo la vita all'albero, la crescita, ma anche la stabilità.
Ecco, allora noi ci dobbiamo muovere in questo contesto qui, no? Che è un contesto estremamente difficile, sfidante se vogliamo anche per voi tecnici della materia, poi c'è tutta la questione dell'opinione pubblica che non è meno impattante, non è meno importante, no? Chi vuole questi alberi, questi altri, eccetera, eccetera. Ma se le dovessi chiedere che tipo di arboratura, allora noi dobbiamo andare ad impiantare una città come Firenze, alla luce di quanto detto ora e alla luce anche di quello che sono i cambiamenti climatici, le trasformazioni urbane, eccetera, eccetera?
Non è una risposta semplice. Io dico sempre che la selezione delle piante arboree, ma anche di quelle arbustive, è come un imbuto, no? Si parte con una bocca larga, cioè l'ampia disponibilità di specie che abbiamo, anche grazie ai vari pistoi che sono qui a due passi da noi. Se poi cominciamo a considerare tutti i limiti, tutti i problemi che un albero deve affrontare, non solo per il clima che cambia, per le estati sempre più calde, per questi eventi estremi di pioggia, ma anche per esempio parassiti, questo numero di specie si restringe fino ad arrivare appunto all'imbuto, a poche specie che sono quelle che riteniamo o che hanno mostrato di essere più affidabili e più resilienti. Ne abbiamo un po' poche, dovremmo un po' allargare quello che è il panorama di specie da poter utilizzare in futuro.
Secondo lei che tipo di lavoro si sta facendo su Firenze?
È un lavoro complesso come quello in tutte le città, purtroppo appunto non è semplice cambiare un paradigma, cambiare anche i punti di vista del cittadino, che comprendo che quando magari si vede cambiare una strada con alberi piccoli da alberi grandi che erano, è ovvio che c'è una reazione emotiva contraria, però bisogna pensare anche al futuro. Il futuro ci dice che certe specie che abbiamo finora utilizzato, di esempi ne potrei fare tanti, non so se in futuro saranno altrettanto adatte. Quindi bisogna andare a cercare un po' quelle specie che magari hanno mostrato di essere robuste, resilienti e di crescere in ambienti più caldi, più siccitosi, per esempio rispetto al nostro, in situazioni classiche dell'ambiente urbano.
Peraltro sì, il riferimento all'opinione pubblica è importante, perché poi discussioni sono sempre molto calde su questo tema. Prima parlavamo di Piazza Vittorio Veneto, non molti si ricordano che se si va a vedere una foto, no, di qualche decennio fa, dell'inizio del secolo, gli alberi lì erano proprio piccoli, no? Cioè, nel senso, il viale d'ingresso alle cascine aveva un'alberatura oggi rigogliosa, allora quando furono piantati ovviamente erano piccoli. È arrivato un messaggio da Pisa, e lo leggiamo volentieri, a Tommaso, e dice: a Pisa hanno allargato una rotonda stradale andando a bordeggiare dei pini preesistenti. Dopo poche settimane è caduto un albero sulla rotonda, immagino che cadranno altri che sono stati privati di una parte delle radici. Questo quanto dice Tommaso, noi gli crediamo. In questo caso sarebbe stato un intervento condannabile?
Sinceramente non lo so, e la causa-effetto va sempre verificata, no? Purtroppo l'ho ripetuto più volte, non mi ricordo, forse anche in precedenti colloqui che abbiamo avuto, in Italia c'è la cultura del colpevole e non quella dell'errore. Noi dovremmo capire quale errore è stato commesso e poi eventualmente individuare chi l'ha commesso. Se invece quando succede che un albero cade, c'è sempre di appuntare contro qualcuno. Questo è un approccio sbagliato, è un approccio che dovremmo cambiare e che non è facile da cambiare.
Professor Fiorini, noi la ringraziamo, sono arrivati tantissimi altri messaggi, ma non ce la facciamo, faremo una trasmissione speciale, magari invitandola qui in studio.
Va bene, volentieri, quando volete.
Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buona serata anche a voi e a tutti i radioascoltatori.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro.
Controradio. Stop.
Notizia al traffico fiorentino, da Piazza Libertà a Piazza Beccaria ci scrive un'ascoltatrice, una coda unica e tutti fermi. Grazie Patrizia per il messaggio, fateci sapere qual è la situazione di traffico a Firenze e nelle altre città. A proposito di altre città raggiunte dal nostro segnale, cioè l'universo mondo, perché attraverso l'app ci potete sentire ovunque, però è chiaro che la comunità fiorentina in Toscana è quella più partecipe, no? Ci è arrivato un messaggio molto carino, garbato, per anche un pochino e ci tira le orecchie, da Luca, una nutrita gruppo di ascoltatori, dice: siamo in tanti qui a Lucca ad ascoltarvi e ci piacerebbe, lo leggo perché è carino. Sai cosa Guarino, bello l'attacco, mi piace. Sai cosa Guarino, mi piace mi piace molto Giacomo, va bene il focus su Firenze, ci mancherebbe, va bene lo scandalo del Cubo Nero, però ti chiederei anche di occuparti dello scandalo degli assi viari di Lucca, regione e tutte le parti politiche a favore di un progetto scandaloso quanto inutile. Ce ne occuperemo, guarda, mi prendo l'impegno, ce ne occuperemo come redazione. Continuate ad ascoltarci, anzi continuate ad allargare l'ascolto di Controradio anche in quel di Lucca. La cultura, 6 mesi di lavoro, ricerca e confronto tra capoluogo e territori per costruire nuove traiettorie dell'arte contemporanea, che si concluderanno poi con una mostra collettiva. Ha preso il via il mese di febbraio Geografia d'Innesto, un nuovo progetto di residenza d'artista promosso da Fondazione Muse, da Museo Novecento, Mad Murate Art District, in collaborazione con l'Associazione Culturale dello Scompiglio, la Fondazione Museo Montelupo Onlus, la Fondazione Hic Terminus Eret, il Giardino Daniele Spoerri e il Comune di Cavriglia. Sono 10 partecipanti, 8 artisti, 2 curatori. Sentiamo Sergio Risaliti, direttore Museo Novecento, e Valentina Genzini, direttrice Mad Murate Art District.
Noi abbiamo il dovere di proseguire in quel rinascimento in progress che portava Firenze a essere la città laboratorio, la città palestra, piena di botteghe d'arte, atelier, officine artistiche. E questo percorso non ha mai avuto tregua e deve continuare a essere un elemento valoriale di questa città. E il Museo Novecento è l'unico museo, forse sicuramente, anzi direi in Italia, ad avere al suo interno, nel suo corpo, diciamo, ben cinque appartamenti, residenze per artisti. Siamo stati i primi ad avere questa anche lungimiranza, va detto, ed è un fiore all'occhiello del nostro museo, indubbiamente. Questo per noi è il terzo ciclo di residenze artistiche, a conferma appunto della solidità di un progetto che spero possa continuare negli anni, anche in questo combinato eccellente che è regione e amministrazione comunale.
E quindi la residenza è un sistema speciale, ne abbiamo parlato nell'accogliere questi 10 giovani, è un sistema che si sottrae immediatamente alla dimensione spazio-temporale della vita, in cui esistono le gallerie, i prezzi, gli incontri, le pubbliche relazioni, i musei, e tutti tirano l'artista un po' per la giacchetta, no? Diventa un momento di produzione, di richiamo, di performance continua. La residenza è un momento in cui ci si stacca completamente dalla realtà e si svolge una ricerca, cioè si prende tempo per sé. In questo senso siamo veramente fieri e grati alla Regione Toscana che ci dà la possibilità di accogliere questi giovani con una borsa di studio che accompagna il loro lavoro e che quindi vede un riconoscimento, e questo è molto importante nel sistema dell'arte, e con una produzione che poi porterà un lavoro a far parte delle collezioni della Regione Toscana.
La richiesta al governo di introdurre una misura nazionale di gratuità e trasporto pubblico locale per i giovani e l'impegno alla giunta regionale di realizzare uno studio di fattibilità a partire dalle soglie ISEE sull'armonizzazione delle agevolazioni nelle 3 città universitarie della Toscana e sulla riduzione dei costi di trasporto pubblico per chi vive nelle aree interne è una mozione del PD approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. E a proposito di mobilità, tutte le novità per l'estate sul versante trasporto pubblico nel racconto di Tommaso Rosa, responsabile marketing Autolinee Toscane, oggi nei nostri studi come ogni ultimo mercoledì del mese con la trasmissione A T per te. Sentiamo.
Beh, la Costa Livornese sicuramente, anche lì lavoriamo tantissimo, attiveremo tutte le nuove tratte che ci sono per la stagione estiva, no? Quindi parlo di, a parte subito su Livorno, c'è delle linee che vanno dalla città verso, diciamo, la zona di Castiglioncello, e poi da lì a seguire ci sono i servizi fra Castiglioncello e Cecina, un sacco di potenziamenti fra San Vincenzo, Baratti, la navetta di Baratti, da Piombino vai a Baratti, che una delle cose più comode, invece di andare a pagare un sacco di soldi al parcheggio oppure di parcheggiare le macchine in maniera creativa, si potrà lasciare la macchina al parcheggio delle Caldanelle e poi prendere la navetta che sarà gratuita e ti porta al mare. Quindi quello secondo me è un l'anno scorso abbiamo avuto anche lì tantissimi clienti.
Ma parliamo di prospettive in vista del, appunto, del vivere l'estate anche grazie al trasporto pubblico locale. Nei giorni scorsi la vostra collaborazione è stata importante anche nell'annunciare i concerti estivi al Prato delle Cornacchie.
Questa è una cosa che ci piace molto, perché diciamo che tante volte siamo abituati a dire ma all'estero sono andato al concerto con l'autobus, c'era la navetta, perché non lo facciamo anche qui? E qui in effetti, grazie alla sensibilità degli organizzatori, parlo della PRG, di Massimo Gramigni, di Alessandro Bellucci per le nozze di Figaro, insomma, ci sono tante collaborazioni che stiamo facendo con loro. A Musart è già il terzo anno, se non sbaglio, dove le persone potranno parcheggiare la macchina e poi recarsi con la navetta, con un sistema di navette, molto più di una, che li porterà lì al Prato dove si tengono i concerti di Musart, e stessa cosa faremo alle Cascine.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è la storia di un preside di una scuola pubblica che lotta per difendere l'istruzione come bene comune, mentre intorno prende forma un progetto politico che trasforma la scuola e quindi la cultura in mercato. E in realtà è la storia che racconta un bellissimo film d'inchiesta indipendente, Distruzione Pubblica, un documentario che appunto ripercorre le radici dell'attacco alla scuola pubblica italiana. Buonasera Federico Greco, che è uno dei registi, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a tutti.
Innanzitutto diciamo che Distruzione Pubblica lo potrete vedere domani a Firenze alle 16, dopodomani alle 19, sabato alle 16:15 al Cinema Astra in Piazza Beccaria a Firenze. Allora, perché raccontare questa storia, Greco?
Beh, intanto va raccontata proprio perché la scuola negli ultimi 30 anni è stata appunto distrutta. Però il gioco del titolo è quello di aver messo l'apostrofo, nel senso che noi sì raccontiamo della distruzione della scuola, ma è anche giusto che si parli di scuola, quindi il titolo può essere letto a proposito di istruzione pubblica, perché è l'unico modo, quello di riaccendere il dibattito, perché si ritrovi la consapevolezza che c'è bisogno di difenderla fondamentalmente.
E voi siete andati proprio in una scuola, no? Siete andata a Sibilla Aleramo e lì avete parlato con un dirigente di quelli resistenti, con i ragazzi. È una presa diretta su quello che è la scuola oggi in Italia. Che ne viene fuori?
Ne viene fuori che, a parte alcune isole felici in cui appunto il dirigente in questione, che è Lorenzo Varaldo, il protagonista del film, che noi abbiamo seguito per un anno, ma in realtà abbiamo seguito anche le lezioni in classe, quindi raccontiamo anche gli studenti, in particolare delle medie, i docenti, e insomma tutto il funzionamento di questa scuola, diciamo, d'eccellenza in qualche modo, una scuola pubblica che resiste, e viene fuori che il contorno, ovviamente non ovunque, è quello di macerie dovute a 30-40 anni di neoliberismo, cioè di mercificazione di qualunque asset pubblico. Lo hanno fatto con la sanità, noi abbiamo fatto un film a proposito di questo 2-3 anni fa, si chiamava C'era una volta in Italia, e questa volta ci siamo occupati proprio di scuola e ci siamo resi conto che l'aziendalizzazione della scuola, che proviene fondamentalmente dalla riforma Bassanini-Berlinguer del 97-99, non soltanto si occupa di tagliare fondi alla scuola, quindi con tutto quello che ne consegue dal punto di vista meramente economico, precariato, edifici scolastici che crollano, tutto quanto, ma in realtà ha un obiettivo molto più terrificante, che è quello appunto di aziendalizzare ciò che la scuola fa, cioè il pensiero critico, quindi di cancellare il pensiero critico, mettere la scuola sul mercato e fare in modo che la scuola non sia più quel momento di ozium, come dicevano i latini, cioè di tempo libero, in cui ci si forma gratuitamente, nel senso senza nessun obiettivo futuro, ma per farlo, ma diventi il suo opposto, cioè il negozio, cioè formare persone, studenti, che soltanto per il mondo del lavoro, per essere sfruttati nel mondo del lavoro. esterna estrema.
Questa è la trasformazione più evidente, secondo il criterio utilitaristico neoliberista, per l'appunto. Va avanti solamente ciò che è utile al mercato, che poi questo mercato non ci sia nel momento in cui finiscono le scuole, non interessa a nessuno, e infatti abbiamo l'esplosione del precariato. Detto questo, abbiamo un minuto, però ti volevo chiedere, ti aspettavi il successo? Vi aspettavate il successo? Perché sono andato un po' a rintracciare, no, le tracce, per l'appunto, di questo film in giro per l'Italia. C'è un'accoglienza veramente molto bella, molto calda, molto forte. Ve l'aspettavate?
Devo dire di non così forte, nel senso che i nostri due precedenti film, perché questo è diciamo il terzo film di una trilogia sul neoliberismo, appunto, hanno avuto anche loro un certo successo, ma così forte no. Però poi ce lo siamo spiegato in due modi: uno, perché appunto la scuola è a scuola si incrociano milioni di persone, tra studenti, docenti, ma anche i genitori stessi ovviamente sono interessati alla scuola. E l'altra cosa è che la scuola nella scuola c'è ancora un margine di resistenza, questo va detto, che per esempio nella sanità non c'è.
Fermiamoci qui perché davvero devo dare la linea a Milano, grazie. Volevo anche ridare l'invito, allora domani alle 16, venerdì alle 19, sabato alle 16:15, Distruzione pubblica di Federico Greco e Mirko Melchiorre, lo trovate all'Astra a Firenze in Piazza Beccaria. Buonasera Federico Greco, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E così, siamo alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda il cielo, domani sulla Toscana nuvoloso, al mattino per nubi bassi, locali foschie e nebbie mattutine, sereni in montagna su Grossetano, schiarite in pomeriggio con residui addensamenti sulla costa, venti deboli meridionali, mari poco mossi, temperature in lieve aumento, le minime, le masse stazionarie con valori ancora ben superiori alla norma. È davvero tutto, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao.